3. La guarigione dal trauma dell'aborto. Questo argomento si divide in quattro parti. Vediamo insieme. Primo, la prima chiave per la guarigione, il perdono. Un approccio psicologico può permettere alla richiedente di comprendere la sua condizione e di rimediare. Solo Gesù può portarle una guarigione completa. Gesù lo farà quando avrà perdonato tutte le persone coinvolte. Vediamo insieme la storia di Jacqueline. Questa giovane donna ben educata, che sapeva esprimersi bene, venne a consultare la dottoressa Susan Stanford Drew, psicologa, riguardo al suo marito. Esso era disattento e freddo. Aveva paura della sua rabbia perché lui l'aveva già colpita 2 o 3 volte. Si trattava di un matrimonio di 2 professionisti che sembrava ideale a prima vista, ma che era vizioso. Solo alla 4ª sessione, verso la fine, Jacqueline lasciò scoppiare la bomba. Secondo uno scenario ripetuto più volte, alcuni pazienti fanno conoscere il vero motivo della loro consultazione dopo un certo numero di sessioni, e spesso solo pochi minuti prima di partire. Jacqueline dice: "So che mi odierai, ma qualche anno fa ho avuto un aborto", e poi scoppiò in lacrime. Nella sessione successiva, Susan chiese a Jacqueline: "Chiudi gli occhi e visualizza la sala della clinica dove è avvenuto l'aborto". Dopo alcuni minuti di silenzio, Susan chiese: "Puoi vedere il vestito che portavi?" "Sì", rispose. "Riesci a vedere l'espressione del tuo viso?" Le labbra di Jacqueline a quel punto si strinsero. Vide il disgusto e l'odio sul suo bel viso, rivelando il suo stato interiore. "Ora voglio che immagini che Gesù è appena entrato nella stanza. Riesci a vederlo, Jacqueline? Ti guarda con occhi pieni d'amore. Tu sai, guardandolo negli occhi, ciò che lui vuole dirti. Nella tua immaginazione, cammina verso di lui affinché ti prenda tra le sue braccia." Le labbra di Jacqueline tremavano. Poi Susan continuò: "Ora voglio che tu lo guardi ancora e ascolti quello che lui ha da dirti." A questo punto cominciò a singhiozzare e disse: "Lui mi dice: io ti perdono." Per parecchio tempo Jacqueline teneva la sua faccia nascosta tra le sue mani, singhiozzando e piangendo. Susan stese la mano per toccarle il braccio e pregò in silenzio mentre Gesù la guariva. Ad un certo punto i singhiozzi di dolore divennero lacrime di purificazione. Il silenzio durò a lungo perché qualcosa di santo stava accadendo. Dio toccava il suo utero e il suo spirito per dargli una nuova vita. Più tardi Jacqueline poté raccontare tutto. Era radiosa e disse: Ero nella clinica. Era radiosa e cominciò a raccontare ciò che lei aveva rivissuto in quella seduta. Ero nella clinica, l'aborto era appena terminato. Il medico lasciò la stanza lasciandomi sola, completamente sola. Come mi sentivo persa. Poi hai detto il suo nome, Gesù. Nella mia testa ho alzato gli occhi e l'ho visto entrare dalla porta. Oh, i suoi occhi erano come oceani, contenevano tutto il mio dolore. Ho pensato di poter annegare nel suo amore. Non ho mai conosciuto Gesù in questo modo in tutti gli anni in cui sono andata in chiesa. Prima lo trovavo come una persona distante da me, dalla mia vita. Ma tu mi hai detto che avrei potuto sentire quello che aveva da dirmi." E Jacqueline cominciò a piangere lacrime di gioia, però questa volta. Non dimenticherò mai quello che lui mi disse. Disse: "Ti perdono. Da allora non ho più odio." "Oh, Susan, non sono molto religiosa, ma vorrei saperne di più su Dio. Non avrei mai pensato che mi amasse così tanto." Vediamo ora la seconda chiave della guarigione, cioè consegnare l'anima del bambino al Signore. Spiritualmente, l'anima di un bambino morto di un aborto spontaneo o di un aborto provocato ha bisogno di essere affidata alle cure del Signore per l'eternità. I vivi ricevono una grande guarigione nelle loro famiglie. Vediamo insieme la storia di Cori. Cori è una giovane donna di 23 anni sposata con un uomo di 30. Un giorno andò a trovare Susan a causa del suo nervosismo, degli attacchi di ansia e del battito cardiaco irregolare. Il suo medico credeva che la sua condizione fosse psicosomatica. Suo marito voleva dei figli, ma lei era troppo giovane. Aveva già avuto due aborti spontanei. Cominciò a piangere. Per 3 mesi Susan aiutò Cori a piangere i suoi due bambini perduti. Alla fine la invitò ad organizzare una celebrazione per ognuno dei suoi bambini dove poteva offrirli al Signore. Questo è ciò che fecero. Dopo questo, Susan percepì nel suo cuore che c'era ancora qualcosa che impediva la guarigione in Cori. Dolcemente Susan espresse il suo sentimento a Cori, che improvvisamente scoppiò in lacrime, tenendosi la testa tra le mani. Disse che non poteva più tenerlo segreto, che doveva condividerlo con qualcuno. Era troppo pesante per lei. Prima del matrimonio era stata incinta 2 volte ed aveva scelto di abortire in entrambi i casi. Susan l'aiutò nel collegare il suo senso di colpa per gli aborti con i suoi attacchi d'ansia che avevano contribuito ai suoi aborti spontanei. Poi Susan decise di aiutare Cori a vedere Gesù come un Dio amorevole, misericordioso e che la guarisce. Una volta compresa la profondità del perdono di Gesù, Cori cominciò a credere di poter perdonare se stessa. Susan guidò Cori in una preghiera di guarigione per ognuno dei suoi bambini abortiti. Terminò infine con una preghiera di consegna dei suoi bambini alle cure di Gesù per tutta l'eternità. All'improvviso, Cori vide nella sua immaginazione la più bella delle scene possibili. «Oh, Susan, è così bello che mi toglie il fiato. Là c'è tanta pace e amore». Gesù è seduto in un campo di grandi erbe. Non ci crederai, ma ci sono 4 bambini con lui nel campo. Si arrampicano sulla sua schiena, scendono giù dalle sue spalle, cadono sulle sue ginocchia e poi ricominciano. C'è tanta gioia e tanto amore. È la scena più bella che abbia mai visto. So che i miei 4 figli sono ora con Gesù per l'eternità e che un giorno io li incontrerò in cielo. Cori tornò alla normalità e 11 mesi dopo diede alla luce un bel bambino di 4 kg e 300 g. Terza chiave, la negazione. La negazione è un meccanismo di difesa che fa parte del processo di lutto sia per un aborto spontaneo che per un aborto provocato. È un passaggio normale. Ciò che non è normale è la prolungata negazione che si instaura come a volte accade per l'aborto. A volte la gente continua a negare che fosse un bambino. Un elemento chiave della guarigione della donna sarà il riconoscimento della sua parte di responsabilità nelle sue azioni. Si trattava di un bambino e lei l'ha perso. La prima tappa della preghiera di guarigione consiste nel far accettare dalla richiedente, in uno stato di negazione, che le sue sofferenze attuali sono sintomi, segni del suo aborto spontaneo o dell'aborto provocato. Quarto passo, la vergogna, la colpa e il pentimento. Per molte donne la vergogna di aver abortito diventa tossica, ma il riconoscimento della loro colpa porta al pentimento, che è la chiave della guarigione. C'è una grande differenza tra vergogna e colpa. Il senso di colpa è una cosa buona. Richiama la nostra attenzione sul fatto che c'è qualcosa di sbagliato in un atto che abbiamo fatto. Questo atto ha superato i limiti dell'accettabile. Ho fatto qualcosa che è contrario alla mia coscienza. Devo pentirmi. Devo confessarlo e cercare di farmi perdonare. Ma la vergogna attacca direttamente ciò che penso di me stesso. La colpa dice: quello che ho fatto è sbagliato. La vergogna invece dice: sono cattiva, sono brutta, sono una persona orribile, non potrò mai essere perdonata. Col tempo un tale pensiero diventa tossico, distruttivo, senza via di uscita. La vergogna mi impedisce di parlarne ad altri. Rimane dentro di me come un veleno, come un acido che divora tutto. Il pentimento deve riguardare uno o più dei seguenti punti. Vediamoli insieme. Di aver agito nella paura e nel panico, credendo che non avesse molta scelta. Di aver disumanizzato suo figlio, che ha ucciso per comodità, per giustificare il suo atto e negare la sua responsabilità. La parola feto viene usata nella società per far credere che il bambino è solo una cosa, un ammasso di cellule, piuttosto che una persona. La parola feto in realtà in latino significa bebè. Di aver ceduto alla pressione dei parenti per sbarazzarsi di un bambino indesiderato, di aver creduto alla menzogna alla quale diceva che, date le circostanze, era l'unica soluzione. Di avere scelto il comfort materiale piuttosto che la vita del bambino, cioè la propria carne. Di aver avuto paura delle responsabilità di crescere un figlio o di essere troppo giovane. Per aver voluto nascondere l'imbarazzo causato dall'illegittimità. Non importa quali siano le ragioni per aver ucciso suo figlio. Deve pentirsi dell'aborto e rendersi conto che si tratta di un omicidio, altrimenti essa non sarà mai libera. Il riconoscimento della sua colpa è sua amica. Non può ricevere il perdono finché non si riconosce colpevole. Essere colpevoli non è la stessa cosa di essere condannati. Un omicidio non è un peccato imperdonabile. La razionalizzazione può tenere la donna e l'uomo nella schiavitù dello stress della colpa inconfessata e del bisogno compulsivo di giustificarsi. Sapersi perdonare è essere veramente liberi di riprendere il movimento della sua vita.